dati di ieri fanno segnare un balzo nei ricoveri, 300 in più, e nei ricoveri in terapia intensiva, 30 in più. Il sistema regge ancora, regge bene, ma il livello di guardia si alza. E nella notte è stata approvata dal governo, tra mille polemiche, è stato approvato dal governo il decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, mille polemiche sull'idea di delazione per le feste private, ossia se sentite il rumore di una festa privata, chiamate la polizia. Ben più dura la stretta che si prepara in Gran Bretagna, dove Johnson annuncia il lockdown, a Liverpool è un sistema con tre livelli di restrizioni. In Francia si sta studiando l'idea di un coprifuoco serale a Parigi. Poco altro dalla giornata se non le solite schermaglie notturne tra Trump e Biden e una notizia invece interessante dagli Stati Uniti, ossia il fatto che già 10 milioni di persone hanno votato per posta pochi giorni fa, erano circa 5 milioni. Il che fa prevedere che la notte del 3, a meno che il risultato non sia eclatante, non sapremo esattamente chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Mattino di Simone Spezia.
Ed eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 13 ottobre, sono le 6:32 minuti e 20 secondi. C'è Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, sempre in redazione, Margherita Ine e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. E ci siete voi ovviamente, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci, gli SMS, tutto quello che volete. Come le vedete queste nuove norme che il governo ha varato nella notte? Al momento la questione delle feste è solo un consiglio, non fate feste private, anche perché è ben difficile controllare. Su internet già qualcuno suggeriva: scaricatevi un audio di una festa da internet, se ne trovano. Mettetelo nello stereo, alzate il volume e poi, se avete dei vicini particolarmente rompiscatole, gli fate fare la delazione e poi spegnete lo stereo quando arrivano a controllare. Ma soprattutto il fronte preoccupante, mi sembra, ne parleremo più avanti col presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, alle 8:35, la proposta che sta arrivando da alcuni presidenti di regione, appunto, ossia far passare tutte le scuole superiori al solo online, Tornare a com'era durante il lockdown solamente per le scuole superiori. L'idea, l'obiettivo è svuotare i mezzi pubblici, in sostanza, che sono una fonte potenziale di contagio molto forte. Da cosa iniziamo? Proprio direi da un po' di audio sul tema Covid. E forse la cosa che possiamo sentire per capire un po' come mai la pressione sugli ospedali non è così forte o non è ancora così forte, speriamo che rimanga così com'è, è sentire proprio dei medici. Per esempio un rianimatore dell'ospedale di Monza, Foti, sentiamolo.
Sono ricomparsi pazienti che a luglio ed agosto non avevamo più visto. Questi pazienti che sono ricoverati adesso in questa terapia intensiva hanno la stessa forma morbosa che c'erano a marzo ad aprile. Polmonite bilaterale, interstiziale, come ci piace chiamarla. La prendiamo prima e abbiamo imparato con qualche arma di terapia medica e non solo a curarla meglio.
Tutti che si affrettano a smentire o a dire che non vogliono l'ipotesi di un lockdown generalizzato, il primo a farlo è il presidente del Consiglio, Conte.
Escluderei uno lockdown, lo diciamo a ragion veduta, perché abbiamo lavorato proprio per prevenire un nuovo lockdown generalizzato. Se proprio questa curva dovesse continuare a risalire prevedo qualche cosiddetto lockdown molto circoscritto territorialmente, ma non siamo più nella condizione di intervenire in modo generalizzato sul territorio nazionale o su ampie aree del territorio.
La sindaca di Torino, Chiara Appendino.
Bisognerà affrontare con grande senso di responsabilità quella che è un'emergenza da cui non siamo mai usciti in realtà, quindi è chiaro che con l'arrivo dell'influenza arriviamo in un momento un po' più critico. Penso che oggi immaginare un lockdown sia molto complicato, adesso vediamo anche quali saranno le novità del DPCM. Il mio auspicio ovviamente è che non ci sia un lockdown, anche perché sarebbe veramente di difficile gestione non solo per il tessuto economico ma penso in generale per la nostra città.
Io temo un po' perché sento tutti che dicono no, no, no a un nuovo lockdown, no ad un nuovo lockdown. Stiamoci attenti. E dico a Lidia da Torino che ci scrive, dice: dopo l'ultimo DPCM mi chiedo se siamo ancora in democrazia. Ma sì, Lidia, siamo in democrazia adesso, non esageriamo. Questa storia della dittatura, la dittatura è un'altra cosa. Certo, ci sono degli aspetti criticabili e che vengono criticati. Il solo fatto che siamo qua per criticarli ci dice che siamo in democrazia e non siamo in una dittatura. Poi si possono criticare le cose, certo, certo, certo. Cara Marianna Aprile, buongiorno. Hai già il dito sul telefono per chiamare la polizia per i tuoi vicini? Come stai? Buongiorno.
Buongiorno, io non ho dei vicini. No,
non ho dei vicini.
No, vabbè, ma sembra uno scherzo. È uno scherzo di pessimo gusto. Nel senso, abbiamo discusso per 3 giorni di qualcosa che poi siamo andati a dormire e l'avevamo lasciata in un modo, ci svegliamo e la troviamo in un altro, essendo solo una raccomandazione. A proposito del, diciamo, del paternalismo con cui si approcciano i DPCM. Però posso dire, cioè, a proposito di lockdown generalizzati, eccetera, tutta questa scusazione non petita che si ascolta in giro.
No, figuriamoci.
Un altro falso problema, perché di fatto non sarà generalizzato, ma è molto diffuso il lockdown, perché nel momento in cui si vogliono confinare gli studenti, e per fortuna la ministra Azzolina almeno in questa fase sta facendo muro, nel momento in cui si aspetta per settimane, quando non oltre il mese, un tampone per essere liberati da casa, nel momento in cui non si riescono a fare tracciamenti veri e quindi si fanno quarantene ingiustificate, quelli sono lockdown. Sono lockdown nelle vite delle persone. Ora, va bene, non è generalizzato, ok, ma hanno un impatto sull'economia personale e locale altrettanto grave. B, sono meno gestibili e meno chiari nei comportamenti dei singoli dei lockdown dichiarati. Quindi ben vengano, diciamo, le novità del DPCM sulla diminuzione dei giorni della quarantena, l'abolizione del doppio tampone, dopodiché facciamoli questi tamponi, però, perché chiunque alzi il telefono può parlare con persone, conoscenti, amici, chiusi in casa senza avere ragioni.
Sì, sì, verissimo, verissimo. Questo è un grande tema. E in questa chiave è positivo anche il fatto che sia stato tolto appunto il doppio tampone, no? Per la conferma della negatività, perché libera un po' di risorse, libera un po' di capacità di fare tamponi per fare quelli diagnostici, quelli che servono per capire qual è l'effettiva diffusione del virus, e appunto per liberare le persone, come dicevi tu, che si ritrovano chiuse in casa. E cosa ancora da ieri, ma facciamo una cosa, visto che tutti lo dicono, sentiamo anche Attilio Fontana, il presidente della regione Lombardia.
Oggi avremo un incontro come cabina di regia delle regioni con il governo. Quello che è certo è che io chiederò che non si parli neppure di un altro lockdown, perché il nostro paese, la nostra economia non potrebbe sopportarlo. Dovremo cercare di convivere con questo virus, dovremo cercare di chiedere ai cittadini di attenersi a quei comportamenti che sono stati prescritti, che sono sufficienti per contenere la diffusione del virus.
Oh, ricorda, ci ricorda un ascoltatore una frase, se non sbaglio proprio di Conte, eh? Questo governo non lavora col favore delle tenebre, e però approvate sempre i provvedimenti di notte, ragazzi, una buona volta che li approviate di giorno, vi incontriate alle 10 del mattino e approviate un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e invece ce lo ritroviamo a l'una di notte. Cosa ancora? Le questioni economiche poi sono quelle centrali, quelle che poi portano a tutti a dire un nuovo lockdown non è possibile. Innanzitutto le singole categorie che vengono in parte colpite dai nuovi provvedimenti, per esempio bar e ristoranti, si fa per dire, perché chi va a mangiare dopo mezzanotte? Dai, su, poca gente. Zaia.
Io penso che ogni misura che si adotti in questo paese deve essere rispettosa delle attività produttive di chi lavora, e quindi, come ho sempre sostenuto con il governo quando ho avuto modo di parlare di questi temi, se si decide di adottare una misura di coercizione, di contingentamento di una qualsiasi attività produttiva, parallelamente nello stesso provvedimento ci deve essere l'aiuto economico, e l'aiuto economico deve essere relativo al fatturato che l'azienda perde.
Il presidente di Confindustria, Bonomi, dice: siamo tornati al PIL pro capite di 26 anni fa.
Perdita del PIL italiano per il 2020, stimata a meno 10%, dell'11,1% per i consumi delle famiglie, di quasi il 16% per le esportazioni, di meno 10% per l'occupazione. Siamo tornati indietro a un PIL pro capite di 26 anni fa.
Oh, Marianna, voglio farti sentire adesso un audio di ieri, perché ieri mezzo governo era a Taranto, no? Avrai visto, a raccontare questo nuovo piano per la città. Fatto sta che non hanno sfiorato o quasi l'argomento Ilva. Cosa succede? Che un signore che va là da Conte e Conte perde il consueto aplomb.
Guardi, non rispetti me perché vedo che...
No, la rispetto.
No, però stiamo lavorando tutti.
La domanda almeno ai colleghi, perché io le rispondo...
Io rispetto gli ammalati di cancro.
Allora, dicevo, informeremo sullo stato del negoziato, i nostri obiettivi, e chiudo su ex IVA, perché ritornerò e dedicherò una giornata all'ex IVA apposita. Come ho sempre fatto, io sono andato due volte nello stabilimento, quindi lei prima di
non
muovere...
Non ha risposto ai genitori tarantini, alle associazioni, ogni settimana le mandano una lettera, lei non risponde.
Possiamo andare avanti, per favore?
No, sto dicendo...
E basta, finiamola con queste pagliacciate!
È un po' strana questa giornata, Marianna, col convitato di pietra, no? Fanno tutta una riunione, però Taranto Verde, il nuovo ospedale e le meraviglie, il rilancio della città e il porto con l'arrivo forse dei cinesi, eccetera, eccetera. Ilva, no, ma figuriamoci, tornerò per una giornata apposita, un po' strano.
Sì, è un po' una leggerezza, non si può pensare di mettere piede a Taranto e di non dover rispondere sull'Ilva a una popolazione che dalla politica ha avuto solo delusioni, solo truffe vere e proprie, e che da questo nuovo Presidente del Consiglio, che come ricordava lui ci ha messo la faccia, è andato lì, si è preso gli insulti, si è preso le domande, ha familiarizzato con gli operai, con i cassintegrati, con i genitori dei bambini malati, e proprio per quello però a quelle lettere quelle persone si aspettano una risposta, nel senso, se ci si propone come il cambio di passo, come il volto del cambio di passo sull'Ilva, è impensabile che se stai a Taranto per parlare di svolta green dell'area tu l'Ilva non la nomini, e quindi cioè, anche come dire lo stupore degli astanti era un po' fuori luogo, insomma, era tutto piuttosto prevedibile. Detto questo,
sì,
rimango in attesa di vedere quando è che ci torna.
Esatto, esatto ma soprattutto quando mettono mano alla questione, al dossier Ilva, che è quello sospeso, un po' come
si tocca muore lì, quindi stanno esatto, ben attenti.
Un po' come la caducazione di Autostrade, che sta là, doveva essere sabato scorso, ancora non è successo niente. Prima di chiudere questa parte, andare al traffico, vi voglio far sentire un audio delizioso, in inglese, È un audio delizioso, poi ve lo spiego, però ne sentiamo un passaggio.
Paul? It's Bob Wilson. Yeah. You won the Nobel Prize.
Allora, è stupendo perché ieri, come forse saprete, come vi ha raccontato GR24, il premio Nobel è stato assegnato, il premio Nobel per l'economia, a dei teorici e dei pratici delle aste, perché poi sulle basi delle loro teorie sono state fatte praticamente le aste per le frequenze per la telefonia cellulare praticamente in tutto il pianeta, che sono Paul Milgrom e Robert Wilson. Cosa succede? Che il comitato per il Nobel non riesce a trovare Paul Milgrom per avvertirlo, sono le 2:15 del mattino negli Stati Uniti, e Robert Wilson, che è l'altro vincitore, in realtà è anche il suo vicino di casa, una decina di anni in più, e evidentemente il comitato Nobel riesce a svegliarlo, e ci sono le riprese dalla telecamera esterna alla casa di Milgrom, e Wilson che va là e gli dice: ehi, abbiamo vinto il Nobel! E lui che si sveglia di botto e dice: wow, una scena, andatevela a vedere se la trovate sui social, l'ho twittata questa mattina, quindi se volete andate sul mio account e la pescate facilmente. E il traffico. E buongiorno a Renzo Lepera, vice segretario nazionale della Federazione dei Medici di Medicina Generale, i medici di famiglia per intenderci. Buongiorno Lepera, benvenuto.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori e a lei.
Eccoci. Allora, vi viene chiesto, viene ipotizzato che facciate un po' più di cose, tra cui per esempio tamponi rapidi, test sierologici e via dicendo. Come vi trovate ad affrontare questa nuova fase? Come la vedete?
Beh, ci viene chiesto qualcosa di ciò, lo abbiamo già fatto, ad esempio i test sierologici per permettere la riapertura delle scuole. Adesso c'è questa iniziativa anche per i tamponi rapidi. Ci troviamo in pieno sovraccarico di lavoro, ma la situazione abbiamo ritenuto che debba essere comunque affrontata.
Oggi c'è tra l'altro un bel pezzo su Repubblica su questo tema, a pagina 4, che segnala le carenze che ci sono nella vostra rete. Cioè, ne mancano quante persone? Quante persone vi mancano? Quanti medici di famiglia mancano?
Mancare nel senso che non è stata fatta una programmazione, al momento ne mancano un 10%. Il problema è che nei prossimi anni ne mancheranno moltissime, e purtroppo i corsi di formazione che dovevano permettere di crearli, cioè la specialità, diciamo, in medicina generale, non sono sufficienti per garantire un ricambio generazionale che è imminente, anche se l'avevamo segnalato da decenni.
Ci scrive un ascoltatore, che poi ovviamente su questo tema, come potrà immaginare, Lepera, ne arrivano molte. Perché i medici di base sono disponibili solo poche ore al giorno? Soprattutto in una fase
perché
come questa.
È una favola metropolitana.
Cioè?
È una favola metropolitana perché si confonde l'orario minimo di contratto, cioè di apertura dello studio, con la reale disponibilità. Faccio un esempio banale, sì. Norma contrattuale, lo studio del medico di medicina generale deve essere aperto per un'ora al giorno per ogni 500 assistiti, non so se rendo l'idea, sì. Quindi 3 ore al giorno, però non è l'ufficio postale. In pratica è quella…
Beh, un orario, minima. Lepera, mi permette, è un orario minimo, sì. Ridicolo?
Assolutamente. Se io con il numero dei miei assistiti facessi 3 ore al giorno di disponibilità, i miei assistiti sarebbero già scappati da anni. L'apertura non vuol dire che io al termine delle 3 ore su altre 25 persone in attesa me ne vado, vuol dire che devo finire la mia attività. Sì. Faccio un esempio molto più calzante. Da dati certi, lei sa che tutte le attività vengono registrate perché ormai c'è un controllo anche sulle prescrizioni, la DEMA, eccetera. La media giornaliera delle attività di un medico medio, intendo per medio quello che ha un numero medio di assistiti, è di circa 60-80 contatti al giorno. Meno il lunedì che sono il 20% in più, non mi chieda perché, ma è da sempre così.
Vabbè, perché...
Se uno ritiene che possa...
Perché ne hai bisogno il sabato e la domenica, il sabato e la domenica non ce l'hai e quindi lunedì vai dal medico, è semplice,
sì,
no?
Ma anche perché per banali ripetizioni, eccetera, sì.
Oppure per la malattia del lunedì, la famosa malattia del lunedì, vabbè,
no,
che è anche
no,
quello.
No, no, al momento ormai è così. Quindi se qualcuno ritiene che sia possibile soddisfare le richieste di 60-80 accessi in tre ore, non è possibile, insomma.
E, senta Lepera, posto che i dubbi, qualche dubbio dei nostri ascoltatori resta, ma perché ovviamente ognuno ha la sua esperienza privata, no? Come in tutti i mestieri ci sono persone del no, ci sono medici che il mestiere lo fanno bene fino in fondo e ci sono minoranze che lo fanno un po' peggio, un po' più svogliatamente, eccetera, eccetera, e questo ha un impatto sul giudizio.
Questo non credo che sia una caratteristica dei medici.
No, è di tutte le professioni. Ascolti, Lepera, immuni. È arrivata qualche segnalazione, abbiamo letto di una certa difficoltà dei medici di base a utilizzare Immuni per fare la segnalazione.
Allora, se per utilizzarla vuol dire utilizzarla per, come cittadino, no? È un conto. E utilizzarlo vuol dire dare delle risposte a quei cittadini che hanno avuto la segnalazione di contatto è un altro. Non so se mi sono spiegato.
Sì.
La difficoltà di Immuni è che voi stessi avete pubblicato la diffusione, mi pare, dei download, delle attivazioni degli stessi, che credo che sia intorno al 10% della popolazione, no? 10, 11, 12. Mm. Ecco, come al solito anche quella di con una diffusione regionale che è veramente a macchia di leopardo.
Sì.
Gli ultimi dati, io lavoro in Emilia Romagna e dopo la Bolzano credo che sia la regione che ha scaricato di più, poi abbiamo delle altre zone in cui è meno della metà, sì. Il 6, il 5, 4. Ecco, il discorso di dare una risposta corretta ai Immuni, perché in pratica ci viene segnalato da un cittadino, da un paziente che sì. È Immune, ha comunicato, è quello di dare una risposta in tempi rapidi. Allora, ci sono delle realtà che hanno organizzato dei servizi, perché è chiaro che la risposta è il tampone serologico, il tampone molecolare,
sì.
Ecco, tanto
certo.
Quello che interessa, diciamo, la differenza. Allora, in quel punto, ad esempio, in molte realtà regionali c'è la possibilità di avvisare immediatamente l'igiene pubblico, chi per lei, per eseguire questo test. In altre è molto più difficile. È più difficoltoso,
sì.
Tutto qua è il problema.
Sì. Quindi non c'è una difficoltà di utilizzo, non c'è una difficoltà di utilizzo del mezzo Lepera da parte dei medici, no?
No, è un sovraccarico, però in queste situazioni tutti i sovraccarichi di lavoro devono e sono bisogna dare una risposta, insomma. Ecco.
Ed è quello, dice lei, che è quello che state cercando di fare.
Quello dove è possibile nei mezzi che vengono date a disposizione.
Mi toglie un'altra curiosità, Lepera, sempre da cittadino. In questa fase nella quale i contatti non bisogna averli, o bisogna averli il meno possibile, quanti dei vostri associati, quanti medici di base stanno lasciando il loro cellulare? Perché sai che questo è un problema enorme, cioè c'è un sacco di studi medici nei quali si telefona, studi di medicina di base, di medici di base, si telefona e il telefono è sempre occupato perché la gente non va, la gente telefona per chiedere una qualsiasi cosa e il numero non si trova mai libero. Quanti stanno dando il cellulare, l'email, eccetera, eccetera? C'è un ritardo su questo?
Sicuramente sì, nel senso che ci sono delle segnalazioni. Guardi, oggi è martedì, ieri io ho avuto 91 contatti, bene? E probabilmente qualcuno mi ha detto era un quarto d'ora, 20 minuti che provavo. È chiaro che io posso avere anche tre cellulari e un fisso, ma se ho 5 chiamate al minuto ne rispondo a una alla volta. Questo è chiaro.
Chiaro, Chiaro. Dobbiamo chiudere.
Sono
no, ma è chiaro.
Stacca,
Sì, sì, ma, ovvio. Grazie Renzo Lepera, vice segretario nazionale della Federazione dei Medici Medicina Generale. Grazie Marianna Aprile, giornalista, autrice del Grande Inganno, First Lady, Nemiche Perfette ed Eroine Silenti. Leggetevelo. GR24, ci ritroviamo tra poco con la rassegna stampa.